Puntata conclusiva per questa stagione e anche per la rubrica di Mezzopieno. Una buona giornata, Diego Mariani.
Buona giornata a te Gianluca e a tutti gli ascoltatori di Indaco.
Beh, la buona notizia di oggi è, direi, quasi commovente.
Eh sì, perché si ritorna alla carta e penna, perlomeno nelle scuole svedesi. C'è un'inversione di rotta che sta facendo in effetti discutere il mondo dell'istruzione, perché la Svezia, che da decenni è stato un modello globale di digitalizzazione scolastica, sta riportando libri di carta, quaderni e scrittura a mano nelle aule. Dopo anni di investimenti massicci in tablet e laptop, il governo svedese ha deciso di puntare nuovamente sugli strumenti tradizionali, stanziando oltre 2,1 miliardi di corone per libri di testo e materiali didattici. Alla base della scelta, i dati dei test PISA, ovvero l'indagine internazionale dell'OCSE che valuta ogni 3 anni le competenze degli adolescenti in lettura, matematica e scienze, hanno rilevato un calo nella comprensione del testo e nella capacità di scrittura degli studenti svedesi, un trend che ha spinto insegnanti ed esperti ad interrogarsi sul reale impatto degli strumenti digitali sull'apprendimento. La scrittura a mano, infatti, è da tempo associata a una migliore memorizzazione ed elaborazione delle informazioni rispetto alla digitazione su tastiera. La nuova strategia non vuole essere un rifiuto della tecnologia, ma un riequilibrio. Più libri stampati, più tempo dedicato alla scrittura a mano e meno schermi, perlomeno nei primi anni di scuola. I dispositivi digitali continueranno ad avere un ruolo, ma non saranno più al centro dell'esperienza in classe. La decisione svedese ha già acceso un dibattito internazionale, mettendo in discussione l'idea, diffusa per anni, secondo cui più tecnologia equivale automaticamente ad un'istruzione migliore. Non a caso, oltre 20 stati americani hanno recentemente introdotto l'insegnamento del corsivo nelle scuole elementari, un numero in costante crescita negli ultimi anni. Perché innovare alle volte significa anche avere il coraggio di tornare indietro.
È un'iniziativa davvero sacrosanta perché ho verificato più volte come per i ragazzi fosse complicato anche scrivere "è il mio turno" in corsivo o in stampatello.
Eh sì, c'è come un disabituarsi alla scrittura a mano, no? I nativi digitali usano prima la tastiera della penna, però questo è un tempo in cui tanti ragazzi stanno dando l'esame di maturità, un rito di passaggio anche verso l'età adulta. Ora sono impegnati negli orali, ma ricordiamo che prima degli orali vengono gli scritti. Quindi ecco, il saper scrivere, il non dimenticarsi della lettera stampata è importante. Mi sembra una bella notizia, intanto appunto perché ci indica appunto un riequilibrio, no? Come i sistemi vanno verso un naturale equilibrio. C'è stato un momento in cui negli ultimi decenni ci siamo forse sbilanciati verso questi strumenti digitali e ora stiamo cercando di compensare un po' l'impatto che questi hanno avuto anche sulla nostra capacità di memorizzare, sulla capacità di elaborare informazioni, perché ricordiamolo, se la tecnologia ha un livello di sviluppo e di avanzamento impressionante, no? Soprattutto negli ultimi tempi, grazie alle tecnologie dell'informazione, il nostro cervello rimane strutturato come lo è stato negli ultimi centinaia, se non migliaia di anni. Quindi comunque per noi adeguarci a queste tecnologie non è banale e non è scontato.
E poi soprattutto imprimere nella memoria è possibile solo se c'è davvero l'attività della scrittura manuale, senza guardare anche a tutte quelle tradizioni spirituali per cui appunto il desiderio può diventare realtà se lo scrivi.
È certo, noi siamo carne e ossa, non siamo soltanto testa, non siamo soltanto cervello. Quando tutto il nostro corpo si mette in movimento, ricordiamo che impatto ha per esempio il camminare, no? Quando noi facciamo un'attività con tutto il nostro corpo, allora trasmettiamo davvero un significato molto, molto più alto. Le tecnologie digitali, in realtà si chiamano digitali perché per usarle abbiamo bisogno del digitum, del nostro dito, quindi appunto del nostro corpo. Questo non è mai banale, non è mai scontato. E poi c'è un altro tema, ecco, anche che quando alle volte prendiamo una strada sbagliata possiamo anche fare qualche passo indietro, no? Non è detto che appunto per innovare dobbiamo trovare sempre nuove idee. ci sono vecchie idee, vecchie invenzioni che hanno avuto un impatto straordinario sulla storia dell'umanità. Pensate all'introduzione della carta stampata, stiamo parlando di centinaia di anni addietro, ma è qualcosa che ha ancora un impatto sull'era moderna, o uno strumento come la radio, che è vecchia di più di 100 anni, eppure continua ad essere un'ottima idea. Quindi perché innovare, perché cambiare quando abbiamo già a disposizione quello che ci serve? Mi sembra un po' il messaggio della notizia.
Per fondere due elementi che hai citato, Indaco è proprio il prodotto di una lunga camminata, che come mi è solito quando sento che in testa c'è qualcosa che deve carburare, poi a fine camminata ecco che arriva il programma. Quindi davvero molto, molto aderente alla realtà quello che hai detto. È un momento per ringraziarti, quindi attraverso Diego Mariani noi ringraziamo tutto a mezzo pieno. Complimenti per le buone notizie che avete proposto ogni settimana, perché davvero sono semi, per tornare a un vocabolo molto, molto amato, che portano davvero grandi frutti.
Grazie a te Gianluca, noi siamo felici e siamo grati di essere insieme a te, insieme a voi di Indaco su questo cammino. Ci piaceva augurarvi una buona estate con questa notizia. L'estate è un tempo in cui tanti di noi hanno più spazio per la lettura, ecco, allora ricordiamoci di dare anche un po' di spazio alla scrittura, magari scriviamo qualche parola, un breve messaggio. Una volta si mandavano le cartoline, adesso non dico tanto, però un breve messaggio magari a una persona a cui vogliamo bene, un ringraziamento, lo possiamo fare per iscritto, ce lo prendiamo come piccolo proposito di questa estate che inizia, con l'augurio di ritrovarci all'inizio della prossima stagione insieme di nuovo sul cammino.
Sarà fatto, buona estate, alla prossima.
Buona estate a tutti gli ascoltatori di Indaco e a presto.
Mama pray don't make her take me from red cities. Don't get no better that I feel this deep. Whoa, whoa. Is he sing a song with me? Stand up in the essence of the Almighty. Do you see why they can't correct my speech? Never ever ever, that's a dead man deep.
Una buona giornata, Elio, benvenuti.
Buongiorno a voi.
Momento di bilanci, quindi possiamo dire che anche questa stagione sono stati fatti tantissimi passi avanti sul terreno che a noi caro.
Sì, grandi passi avanti, soprattutto culturali, perché poi È importante le procedure, sono importanti le soluzioni tecniche, ma riuscendo a fare un lavoro di tipo culturale come abbiamo fatto qua, come in tante altre situazioni, sono quella goccia che scava la pietra. I risultati non vengono dall'oggi al domani, quindi mi fa molto piacere che in questo anno fai progetti di incontro, fai le sensibilizzazioni con le aziende, con la società civile. Il risultato adesso in Regione Piemonte, che è stato appena confermato, sono quei passi che ci porteranno a una logica trasformativa.
Ecco, dal nostro punto di vista il prossimo anno sarà quello del rilancio anche sotto il profilo della visibilità social ed eventi pubblici, quindi ci sarà modo di stringere ancora di più legami come è stato fatto finora, perché questo tema abbiamo visto come sia intanto trasversale e interessante per una fetta di pubblico davvero molto ampia.
Sì, perché si sta finalmente comprendendo che guardare alle diversità non è un tema altrui, ma è un tema di tutti noi, perché le diversità sono una caratteristica degli esseri umani. Tutti noi siamo diversi a nostro modo, tutti noi possiamo diventarlo nella disabilità per tanti motivi, e questo vuol dire che si comprende che non è un argomento da copertina o di altrui che può farci commuovere o farci inorgoglire, ma è un tema quotidiano che deve uscire da una logica sensazionalistica nel bene o nel male, deve entrare come un argomento e quindi così diventare politica pubblica stabile, cosa ancora più importante.
Parlando con una rete di associazioni che sarà il nostro partner a partire dalla prossima stagione, si è notato proprio questo, l'unità nella differenza, perché loro hanno fatto un esempio molto pratico. Si parlava di imprenditoria e quindi il tentativo che era stato abbozzato di unire imprenditori legati a una stessa caratteristica è stato poi lasciato perdere, perché il fondatore di questa associazione ha detto: ci ho provato, ma alla fine, dopo i primi due incontri di entusiasmo, non ci sarebbero stati risultati sperati. Questo è molto importante, perché invece i capitoli, come si chiamano questi gruppi di imprenditori, funzionano solo se sono trasversali da tutti i punti di vista.
Perché se non c'è una comune contaminazione continua e costante, poi le situazioni avvizziscono, diventano un parlarsi degli stessi argomenti e non vedere al di fuori. Spesse volte si parla della diversità come arricchente, il fatto che doversi confrontare con persone che hanno una condizione culturale, fisica, storica, religiosa diversa, non è magari una fatica, ma è un arricchimento, ti fa uscire dalla tua zona di comfort, ti fa comprendere cose che consideravi scontate, che scontate non sono. Un'azienda fatta di un CDA fatto solo di maschi bianchi, cinquantenni, cisgender, che hanno fatto studi soltanto di economia, è un'azienda che non ha futuro, è un'azienda povera, non è soltanto un crimine, è un errore. Quindi per questo la varietà è fondamentale. Guardiamo la nostra Unione Europea con la sua immensa varietà, che luogo di ricchezza culturale, economica, e quale spazio di libertà è più di ogni altro luogo al mondo.
Allora, intanto io ti ringrazio. La prossima stagione la regola sarà andare in diretta e non registrare.
Meraviglioso.
Sì, perché è davvero radio, quindi grazie davvero Elio, benvenuti, un abbraccio, alla prossima stagione.
Grazie a voi e a presto. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. 'Cause I think it's so easy to fall. So come give me a call, and we'll fall into us. And the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. It's so easy to fall in love with the way I do my hair, the way I make you laugh.
Una buona giornata, Eleonora Rubbo.
Una buona giornata.
Allora, Eleonora, la carrellata di ospiti su Radio Le 18 fa capire quanto davvero ampio sia il ventaglio di professionisti che si occupano a vario titolo del tema. In questo caso più volte è stata ricordata la tua tesi di laurea perché sul fenomeno degli hikikomori e soprattutto perché il tuo approccio è stato quello ovviamente per partire dall'esperienza giapponese ma dalle interviste che hai realizzato, proprio il confronto con la letteratura sul tema. Che bilancio dai, Eleonora?
Allora, ho voluto realizzare questa tesi sperimentale di tipo appunto magistrale, e ci terrei a dire che la tesi non è di tipo quantitativo, non è una ricerca di tipo quantitativo, ma una ricerca di tipo qualitativo, proprio perché io mi ero prefissata degli obiettivi da appunto raggiungere per comprendere in maniera più dettagliata il fenomeno, soprattutto appunto in Italia. Quindi intervistando 10 figure appunto genitoriali, in particolare 5 mamme e 5 papà, di modo da avere appunto anche ben chiaro l'esperienza appunto di avere un ragazzo o una ragazza in ritiro sociale, sia per quanto riguarda una mamma sia per quanto riguarda un papà, e la scelta appunto di effettuare una ricerca qualitativa è stata appunto data dal fatto di dare anche libera appunto espressione al genitore, di poter aggiungere anche aspetti che per loro sono stati appunto significativi nella loro esperienza. Quindi si tratta anche di interviste semistrutturate, appunto, di modo da lasciare al genitore anche spazio di esprimere e di aggiungere aspetti che io non ero riuscita magari a individuare subito. Quindi è stato anche molto interessante sentire quello che avevano da dire appunto i genitori in merito.
Ecco, poi rispetto a quanto avviene in Giappone, il fenomeno non riguarda figli unici oppure i primi della famiglia, ma invece in questo caso la dinamica è diversa, e poi soprattutto si pone l'accento sulla attenzione ai primi segnali che arrivano intorno agli 11-12 anni.
Esattamente, l'aspetto che ho trovato molto molto interessante da analizzare è stato proprio questo, nel senso che la letteratura scientifica, quindi molti autori che ho avuto, insomma, di cui ho avuto il piacere di leggere le opere, i manuali, inserivano appunto il fenomeno degli hikikomori molto nella parte appunto finale dell'adolescenza, quindi tra i, diciamo, 18 e i 25 anni, mentre invece ho avuto appunto un po' il dispiacere di individuare anche tra i genitori il fatto che in realtà il fenomeno degli hikikomori inizia ancora quando il ragazzo non è ancora proprio entrato nell'adolescenza, ma è un bambino, quindi ancora frequenta la scuola appunto media, e un aspetto che vorrei poi analizzare in seguito è proprio anche il comprendere il perché comunque il fenomeno degli hikikomori, quindi il ritiro sociale a inizio già in queste fasi così precoci, che cosa è cambiato appunto negli anni, anche perché i manuali di cui ho fatto comunque riferimento alcuni sono abbastanza recenti, ma altri si parla comunque di 10 anni fa, quindi anche capire veramente qual è stato il cambiamento. E poi un altro aspetto importante di cui non si parla molto spesso, che tra l'altro avendo il piacere di intervistare una mamma ho capito, è il fatto che purtroppo molti ragazzi si ritirano da adulti, quindi c'è anche l'aspetto del ritiro sociale che viene effettuato quando si è appunto adulti e di cui non si parla molto spesso. Infatti la mamma durante l'intervista ha utilizzato appunto questo diciamo termine che a me è piaciuto molto, il fatto che in merito a questa fascia di età, quindi l'età adulta, c'è un sommerso immenso. di cui purtroppo non si parla, ma spesso avviene, nel senso che molti ad esempio si ritirano in età adulta perché hanno problemi appunto con l'occupazione lavorativa o a trovare appunto lavoro, sono vittime di mobbing, e quindi è anche molto interessante analizzare anche questo aspetto, cioè dare spazio anche a questa fascia di età, perché comunque è importante, ecco.
Sì, è fondamentale, e fondamentale anche non mettere tutto sotto il grande cappello della neurodivergenza, che adesso abbiamo visto come tendenza e la strategia utilizzata, ma una strategia, diciamo, un po' di comodo.
Sì, nel senso che purtroppo quello che è emerso da molte interviste comunque che ho fatto ai genitori, ancora purtroppo anche tra le figure appunto professionali, quindi parlo di psicologi, psicoterapeuti, c'è ancora a volte molta difficoltà a individuare questa problematica del ritiro sociale, perché spesso viene considerata una psicopatologia, ma in realtà in molti casi che comunque ho visto di genitori, che poi appunto sono 10, quindi faccio riferimento comunque a un campione ristretto di genitori, però comunque analizzando tutte le varie interviste sono riuscita appunto a comprendere che non tutti appunto i ragazzi, i hikikomori, sono neurodivergenti, quindi diciamo molto, come posso dire, sbagliato, come stavamo dicendo prima, generalizzare appunto questi aspetti. Anzi, un aspetto che ho proprio individuato è il fatto che quasi tutti i genitori appunto che ho avuto il piacere di intervistare non avevano appunto figli con psicopatologie pregresse, ma come appunto individuato nella mia tesi, esistono i hikikomori primari e i hikikomori secondari. Gli hikikomori primari sono appunto quelli che presentano solamente il ritiro sociale, e poi se il ritiro sociale si aggrava e quindi peggiora e perdura appunto nel tempo, possono sviluppare psicopatologie, ma ripeto, è un forse, perché se, come ha detto giustamente una mamma che ho intervistato, la famiglia non viene lasciata da sola e quindi non viene abbandonata e isolata, ma riceve appunto gli aiuti necessari, il figlio ha anche la possibilità di uscire dal ritiro o non sviluppare appunto queste psicopatologie, mentre invece gli hikikomori secondari, che non ho appunto individuato nelle interviste che ho effettuato, sono appunto quelli che sviluppano il ritiro sociale ma avendo già delle psicopatologie appunto pregresse. Nel caso della neurodivergenza non si parla proprio di psicopatologia, ma ci tenevo appunto a fare questa distinzione, di modo che fosse appunto chiaro il fatto che questi ragazzi ritirano non perché hanno psicopatologie pregresse, ma nel nostro caso perché appunto hanno subito dei traumi, per esempio a scuola, sul lavoro, come le dicevo, nel caso di ragazzi appunto adulti, quindi giovani adulti, e anche per problematiche appunto familiari, problematiche di bullismo, l'ho riscontrato molto nelle varie interviste. Bullismo tra l'altro molto triste, non solo verso appunto compagni di classe, quindi coetanei, il gruppo cosiddetto dei pari, ma anche delle problematiche appunto di figure adulte, quindi maestre che creavano competizione all'interno del gruppo classe, e anche allenatori, quindi sul piano appunto sportivo, che magari facevano commenti spiacevoli, ecco, questo ci tenevo a dirlo.
In chiusura, ci sono due aspetti che sono spesso ricordati da chi interviene nella rubrica: intanto il fare rete e poi l'attenzione a non forzare i ritmi, soprattutto quando sembra che si sia ottenuto un primo risultato, perché l'abbiamo detto più volte, ogni persona è una storia a sé e ha un suo modo di reagire e di comportarsi, Eleonora.
Allora, sì, un aspetto che a me ha molto colpito e personalmente mi ha anche commossa, molto emozionata, è stato il fatto di come questi genitori stiano facendo per i loro figli un percorso meraviglioso. Queste sono parole che riporto specialmente di una mamma che ho avuto, ripeto, il piacere di intervistare. perché oltre appunto ad aiutare i loro figli, questi genitori stanno proprio facendo un percorso individuale su di loro spettacolare, stanno rivedendo comunque il loro ruolo genitoriale, ma anche il loro modo proprio di approcciarsi al figlio e anche a quelle che sono le loro dinamiche familiari, quindi sicuramente stanno molto crescendo sul piano sia personale che sul piano genitoriale. E, un aspetto interessante che ho potuto riscontrare facendo questa tesi è stato proprio, come hai detto tu, il fatto della rete. La rete per questi genitori, per molti, anzi posso dire per tutti, poi per alcuni sono stati anche importanti l'approccio delle associazioni, altri invece purtroppo non hanno avuto un riscontro positivo con le associazioni e quindi diciamo che hanno considerato appunto la rete proprio uno strumento salvifico che proprio li ha aiutati molto, ma quello che emerge è il fatto che appunto la rete per questi genitori è fondamentale, perché riescono appunto ad aiutarsi tra loro, quindi a esprimere emozioni e sentimenti, paure, perplessità, preoccupazioni, ma proprio anche il fatto di aiutarsi. Mi colpiscono ad esempio le parole che in tesi ho riportato di un papà: quello che un genitore può non avere lo si trova in un altro genitore, quindi proprio anche questo aiuto di scambiarsi appunto strumenti, strategie per aiutare vicendevolmente i propri figli lo trovo fondamentale, e nella letteratura comunque scientifica che ho individuato si parla di gruppi di automutuo aiuto, si parla anche molto apertamente di queste tipologie di gruppi, ma non si parla poi magari delle amicizie che possono nascere anche al di fuori, quindi all'esterno di questi gruppi, e che nella vita sono fondamentali, perché comunque spesso quello che emerge anche nelle varie interviste, poi non sempre, quindi non voglio generalizzare, però il fatto che molti genitori comunque non hanno trovato il sostegno magari di parenti esterni, di familiari anche interni al loro nucleo, diciamo, familiare, e anche di amici, magari amici di una vita, non sono stati appunto di aiuto, e quindi trovare appunto una persona che come te o che in passato ha affrontato appunto l'esperienza del ritiro sociale nel proprio figlio, nella propria figlia, può essere sicuramente molto 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 utile, ecco, e questo aspetto mi ha molto incuriosito.
La frase che hai ricordato è davvero emblematica e un po' segna l'approccio anche della rubrica di Indaco. Ci siamo inseguiti più volte, ma valeva la pena. Eleonora Rubbo, la tua tesi di laurea davvero è un ottimo lavoro, perché già il punto di partenza aveva una serietà di fondo e sei riuscita a mantenerlo proprio per raggiungere il tuo obiettivo.
Anche se comunque lo farò durante appunto la mia discussione che avverrà più o meno a ottobre, io ci tengo tantissimo a ringraziare tutti i genitori che hanno avuto la possibilità di partecipare alla mia tesi, perché comunque sono tutti delle splendide persone. È stato per me davvero un piacere intervistarle, ma soprattutto conoscerle, perché mi hanno dato veramente una grande mano. E anche se questo lavoro appunto, come ho detto prima, non è una ricerca ancora, come posso dire, che ho intervistato comunque un campione diciamo ristretto, quindi non è una ricerca comunque magari a pieno come si può trovare in una letteratura appunto scientifica, è comunque un lavoro che grazie a loro è diventato bello, sarebbe riduttivo dirlo, però comunque dettagliato, approfondito, e che secondo me dà appunto molta più comprensione del fenomeno e dà anche forse più giustizia appunto attorno a questo fenomeno, più chiarezza, ecco. Quindi li ringrazio, perché questo lavoro non è solamente merito mio, ma è soprattutto merito loro, perché comunque io ho riportato quelle che sono le loro parole, quelle che sono stati i loro splendidi interventi, quindi ci tenevo appunto a ringraziarli e a ringraziare anche a te di questa possibilità comunque che mi avete dato.
Grazie Eleonora Rubbo, a risentirci.
A risentirci.
104esima puntata di Indaco su Radio Re 18, il momento dei saluti e dei ringraziamenti. E uno ovviamente lo faccio di cuore a Giovanna Galasso. Buona giornata Giovanna.
Buona giornata Gianluca e buona giornata agli ascoltatori di Indaco.
Allora, il servizio 9¾ della Fondazione Gruppo Abele ETS, hai ricordato più volte gli obiettivi e i risultati centrati. Qual è l'aspetto che ti preme sottolineare negli ultimi mesi a chi ci sta ascoltando?
Ma l'aspetto che mi preme sottolineare, ed è l'aspetto anche che mi porto a casa in modo più positivo, è l'aumento della sensibilizzazione rispetto al tema del ritiro sociale, soprattutto nei contesti scuola. Negli ultimi mesi abbiamo avuto un aumento esponenziale delle richieste d'aiuto da parte dei docenti, oltre che dei familiari di ragazzi o ragazze in ritiro sociale. Quindi questo è un aspetto che mi fa ben sperare per il futuro.
E sono proprio i contesti sociali primari che ricordavi nell'ultimo collegamento, e oltre ovviamente al fare rete. Il fare rete si rivela sempre come la pratica fondamentale.
Sì, è la mossa vincente. Il fare rete è importante per coltivare un obiettivo comune di un progetto rispetto a un ragazzo, ma soprattutto è l'obiettivo principale per tenere in piedi la complessità anche che il fenomeno del ritiro sociale porta in sé.
Ecco, spesso arrivano richieste di vario tipo da parte dei ragazzi, perché l'ho sottolineato più volte, ognuno attraversa una fase ben precisa, non si può stabilire, trovare una soluzione che valga per tutti, però ci sono tantissime strade da percorrere di volta in volta.
Assolutamente, ogni ragazzo a sé, ogni intersoggettività è a sé, e proprio per questo ogni progetto deve essere individualizzato e deve essere specifico per quel ragazzo. Ad esempio, noi al servizio 9¾, che è il centro che si occupa del fenomeno del ritiro sociale presso la Fondazione Gruppo Abele ETS, cerchiamo di fare proprio questo. Non abbiamo dei percorsi standardizzati, ma abbiamo dei percorsi singolari, individuali, dove ogni ragazzo può portare il proprio sé. E questo penso sia proprio un po' la chiave di volta per fare bene il lavoro rispetto al contrasto del fenomeno.
Allora, mi ha fatto piacere ospitarti nella puntata conclusiva della terza stagione di Indaco. Grazie davvero a Giovanna Galasso, ci ritroveremo a ottobre.
Perfetto, buona estate a tutti e ci rivediamo a ottobre. Un abbraccio e buona giornata.
Ciao, sono Tara coi puntini sulla... Dammi falassini, nessuno ha capito cosa vuol dire avere l'anima in esilio, l'identità in affitto. Ho saputo che la tua crush parla d'Alicia, invece il vecchio che sta sotto casa mia dice che devo fare la valigia. Chi l'ha detto che i cristiani odiano i musulmani? Forse un politico ha convinto tutti del contrario, ma sono sicura che loro non sanno, no, di Gesù e Maria nei racconti del Corano. Il genocidio se ne è tanti ad averle ignorato, le statuine nel presepe ben illuminato. In Palestina oggi un drone a fare da cometa, e Gesù di questo passo non sarebbe nato. Devo restare focus perché Dio mi ha dato una voce, devo compensare chi la usa poco. Pizza, pasta, l'espresso macchiato, vuole la glocca appesa al posto del prosciutto. Tanto è trend di romanticizzare tutto, sia alla fine del giorno l'arte è politica, e la politica ormai non è più politica. Siamo alla frutta, ma frutta marcia, giovani italiani dal sud sono
devo
in diaspora.
Devo restare focus perché Dio mi ha dato una voce, devo compensare chi la usa poco.
Una buona giornata, Dullahi Ahmed.
Buongiorno a voi, buongiorno Gianluca.
Allora, è importantissimo ricordare il convegno che è organizzato per metà marzo, questo è il momento dei saluti per Indaco su Radio Re 18, è stato davvero uno dei momenti più importanti della stagione, intanto perché tu hai potuto dimostrare tutto ciò che è stato fatto, tu sei consigliere comunale, anche presidente della commissione consigliare per il contrasto di ogni forma di intolleranza e razzismo, e questo momento importante di confronto è stato incentrato sulla lotta all'islamofobia. Abdullahi.
Sì, è un tema molto sentito, sempre di più ci sono persone che ci segnalano e che sono vittime di un'aggressione basata sul credo religioso, e tra questo soprattutto c'è il tema dell'islamofobia. Noi da 4 anni da questa parte, con questa consigliatura, abbiamo iniziato come commissione consigliare per il contrasto al fenomeno di intolleranza e razzismo un lavoro di ascolto da una parte, quindi ascoltando le vittime e coinvolgendo le associazioni di questa comunità, e dall'altra parte provando a capire questo fenomeno. Abbiamo individuato alcuni percorsi: da una parte capire il perché non ci sono i dati e quindi lavorare con nodo metropolitano contro le discriminazioni in generale di ogni forma e le associazioni islamiche, per capire come si può in qualche maniera raccogliere le date e i dati che riguardano il fenomeno dell'islamofobia, e dall'altra parte mettere anche in campo azioni concrete che possono essere anche la prevista per a livello nazionale per quanto riguarda il supporto alle vittime e il contrasto a ogni forma di discriminazione, di odio, a cominciare dall'islamofobia. Quindi Torino risulta ancora di più la prevista del cambiamento.
Esatto, anche perché hai parlato con orgoglio anche di questo modello torinese, hai detto continuiamo a lavorare per rendere protagonisti la realtà del nostro territorio, hai anche detto io mi rendo conto di essermi sentito membro di una minoranza, quindi so cosa significa il passaggio da essere oggetto a essere soggetto, anche per questa ragione quell'incontro è stato davvero importante.
Questo convegno rende protagoniste le minoranze, soprattutto per quanto riguarda le donne, sono le prime vittime dell'islamofobia, perché portano un simbolo religioso e facilmente identificabile per quanto riguarda il mondo musulmano. Per cui veramente sono molto orgoglioso del lavoro fatto in questi 4 anni, perché dal primo giorno, ogni 15 marzo, abbiamo deciso di celebrare la giornata internazionale contro l'islamofobia. Per il momento l'unico a livello nazionale, l'unica città che organizza un momento pubblico con l'amministrazione comunale, con le comunità, soprattutto coinvolgendo anche gli uffici preposti per occuparsene del tema. Per cui le minoranze, insomma, una democrazia, diciamo, deve tutelare le sue minoranze, e penso che se facciamo tanto anche per quanto riguarda la discriminazione razziale, per quanto riguarda l'antisemitismo, anche su questo fronte abbiamo deciso di intraprendere un percorso. Ecco perché sono contento che Torino sia la prima in Italia ad occuparsene, ad avere gli strumenti a disposizione per dare anche un segnale alla sua comunità cittadina. Ecco, noi siamo dalla parte delle vittime, siamo contro ogni forma di discriminazione e di odio. Questo è il messaggio che abbiamo cercato di dare alla nostra comunità cittadina.
Il segnale è arrivato davvero forte e chiaro, avrò modo di parlarne la prossima stagione, ma intanto mi fa piacere davvero ringraziarti in chiusura di quest'annata. Grazie ancora a Abdullahi Ahmed e alla prossima.
Grazie a voi per tutto quello che fate.
Apri le porte dell'inferno, non sto chiedendo il tuo permesso, questa è casa mia e di chi è morto dentro.
Boritesi e poporate.
In questa strage di sogni, per questi cazzo di soldi, siamo rimasti io, te, la speranza, e qualcuno bleffa qui dentro la stanza. Tu sei il padrone del male,
Io sono solo un comune mortale. Se solo lei può riuscire a cambiarmi, allora lascia che venga a salvarmi.
Для всех один закон, розбити Вавилон. Кохати хочеш знов, то сотвори любов. Нікого тут немає, то вся твоя душа є. І розірвані світи перед тобою, це ти.
Che cosa pensi di farmi paura? Mi son già messo d'accordo con Giuda, perché l'amore è la cosa più vera e sarà più forte di ogni preghiera. E dopo che ti sei preso già quasi tutto, che cosa ne faresti di un uomo distrutto? Perché sei stata lei che è riuscita a cambiarmi, e di sicuro lei che è venuta a salvarmi.
Для всіх один закон, розбити Вавилон. Кохати хочеш знов, то сотвори любов. Нікого тут немає, то вся твоя душа є. І розірвані світи перед тобою, це ти.
Via dall'inferno, una cabrio celeste. Via dall'inferno, è lì che ci attende. Via dall'inferno quando punti alle stelle. Via dall'inferno evasi per sempre. Via dall'inferno, via dall'inferno. Via dall'inferno, via dall'inferno. Via dall'inferno, via dall'inferno. Via dall'inferno, via dall'inferno.
Кохати хочеш знов, то сотвори любов. Нікого тут немає, то вся твоя душа є. І розірвані світи перед тобою.
Апри le porte dell'inferno. Non ho mai chiesto il tuo permesso. Ora è tutto diverso. Ma dimmi chi ha vinto.
In collegamento con noi Fabio De Vincente, buona giornata, benvenuto a Indaco su Radio Re 18.
Buongiorno, ciao a tutti, grazie, ciao, grazie dell'invito.
Nulla come un brano musicale ci permette di tornare indietro al momento esatto in cui l'abbiamo scritto, ascoltato per la prima volta. Non fa eccezione Via dall'Inferno, che ci porta alla tua lunga permanenza in Ucraina durante la guerra.
Beh, Via dall'Inferno è una storia lunga, e adesso proprio tornerò in Ucraina tra poche ore, e è proprio quello che si vive lì, la sensazione di uscire da un inferno. Quindi certe cose, se non le vivi, sono difficili da poter comprendere e capire, ma spero che il messaggio sia comunque un minimo arrivato anche a chi per fortuna non ha vissuto questo tipo di esperienze.
Più volte hai detto: questo è esattamente il punto in cui devo essere. Nelle tue corrispondenze, un momento cruciale, perché tu hai raccontato anche cosa stava avvenendo e hai mostrato sempre una grande capacità di raccontare quello che stava succedendo, ovviamente nei limiti, soprattutto per i social, perché tutto non poteva essere mostrato, però con una grande forza civile.
Non lo so, io non ci ho capito granché dalla vita. Penso che ognuno debba fare quello che si sente. Per me è una ragione di vita fare musica, ed è un senso umano portare un messaggio di genuinità, di autenticità, di purezza, di bellezza, basta poco per star bene in fondo. Io lì ho trovato, lì sono guarito io, sono stati loro a darmi più di quello che abbia dato, perché l'educazione, il rispetto, la gentilezza, la solidarietà, il coraggio che ho visto lì, insomma, sono grande velleità che qua si sono forse un po' perse.
Tu hai sempre avuto grande attenzione per i temi sociali, compresa la tua partecipazione a Torino Rock alla Matriciana, un'iniziativa promossa per aiutare le popolazioni colpite dal sisma nel centro Italia.
Ma no, guarda, devo dirti che ho sempre partecipato a questo tipo di cose, ma come ho fatto un tour per i sordi, avevamo creato questo spettacolo per i sordi, avevamo fatto, ero stato testimone per una campagna sulla sicurezza stradale, ma quando si può fare qualcosa per qualcun altro, perché no, se il musicista in questo caso ha il potere di salire su un palco e avere un microfono in mano, perché non dire qualcosa di buono, di giusto, di positivo, no? Fare del bene non costa niente.
E questi giorni invece sono quelli importanti anche di presentazione del tuo nuovo disco. Com'è andata i Navigli?
È stata una figata. Anzi, non mi aspettavo questo riscontro del pubblico. Devo dire che arrivare lì con 40 gradi su una gondola e mettersi a cantare e urlare come un pazzo con la band che suonava, devo dire che è stata veramente un'esperienza unica. No, bello, bellissimo, da ripetere sicuro, sì. E poi grazie anche a Carlo Pignatelli, che è il mio sponsor d'abbigliamento, del quale io sono brand ambassador già da qualche anno, e quindi insomma quando si lavora bene insieme si creano queste sinergie, ben venga, insomma. Poi bella atmosfera, bella gente, bella situazione, stupendo.
Hai ricordato di aver proposto al Festival di Sanremo la lingua dei segni italiana con il brano Oltre le nuvole, mentre per 2 anni consecutivi sei stato selezionato tra i finalisti di Sanremo Giovani. La performance più nota a livello di visibilità è quella a The Voice. Chi l'ha vista ricorda l'entusiasmo in particolare di Dolce Nera, ma anche degli altri giurati. Tra l'altro una performance che ha originato un momento importante, visto che poi hai aperto il live di Dolce Nera.
Beh, la televisione dà sempre una grande botta di visibilità, e poi sembra che quasi se non tu non passi da quella roba lì tu non sia nessuno, non abbia fatto niente, però devo dire che lo rifarei, anzi non volevo farlo, ma poi in effetti è stata una gran bella esperienza, e ancora adesso, tra l'altro proprio in questi giorni ho scoperto che è diventata la prima performance della Blind Audition, è diventata nelle best of mondo delle migliori performance di The Voice nella storia del programma, quindi insomma bella soddisfazione, bellissimo. Che sia un palco di 10 persone o sia di 10.000, quando lo fai perché è una ragione di vita, cambia poco, tanto quando sono poi a un certo punto spengono le luci, non vedi neanche la fine a volte, o quando c'è tanta gente, insomma, non importa quanti, importa che valore dai a quel momento lì, e penso che la musica sia proprio ancora una delle poche cose che unisca i popoli e che renda un momento speciale per tutti. Se puoi regalare un'emozione, regalare un sorriso, una lacrima, è sempre, penso sia il mestiere più bello del mondo, infatti è quello che ho sempre fatto e è ciò che farò fino alla fine.
Cosa c'è da aspettarsi chi ascolta Tutto Filato, Zero RH positivo?
Ah beh, il titolo è proprio il mio gruppo sanguigno, quindi sì. Sono canzoni che mi scorrono nelle vene, il sangue del mio sangue, sono scritte con la storia della vita vissuta. Un giornalista qualche giorno fa mi ha proprio detto, ha scritto un articolo, la capacità di raccontare se stessi e rendere le storie universali, penso che sia una delle cose più belle dove tutti si possono raffigurare, quindi per me già quello è una grande soddisfazione, grande vittoria, riuscire a poter far sì che non siano solo delle esperienze personali, perché poi se non c'è condivisione non ha senso niente.
Certo. Guarda, intanto è passato proprio il tuo approccio, noi ci tenevamo in questa puntata conclusiva di Indaco della stagione proprio poter parlare con te, poi avremo modo la prossima stagione con calma. Però davvero grazie a Fabio De Vincente e complimenti per tutto.
Buona vita a tutti, un abbraccio.
Alla prossima. Grazie a tutti per l'ascolto della terza stagione di Indaco. Finora abbiamo puntato sui contenuti e da ottobre il nostro focus sarà orientato alla visibilità sui social e con incontri pubblici, ma avremo modo di parlarne con calma. Un abbraccio grande da parte mia, da tutta Radio Re 18, e un saluto anche alle ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Stella Piemonte. Da Gianluca Gobbi, buona estate e alla prossima!
competition, have no fear to fail. Don't let the bad thing make you feel afraid. When the flames force you to retreat, don't be afraid. Don't be the first to run away. Cause to step in power, that is my young gain. To move with power, that is my aim. I follow my instinct cause it's the right way. I follow my instinct cause it's the right way. We can make the difference, my people. Source of creativity, don't care about this matrix society. Cause them a fool, them a try to deceive you. Freedom does not mean permissiveness. The care of life and the care of yourself, life is what is happening right now. So learn to see the things that are around. We can make the difference, my people.
Radio R18 e ti senti a casa.